Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Magneticast. Con noi un ospite d'eccezione anche oggi, ovvero il buon vecchio Andrea Marchitelli. Ciao Andre, benvenuto.
Ciao, grazie di questo invito, grazie di questa opportunità.
Grazie mille a te per averlo accettato. Ci ascolti? Vediamo subito sei simpatico o no.
Sono sincero, ho ascoltato la prima e non ho avuto ancora modo di ascoltare tutte le altre. Sono molto sincero.
Però non ci sei molto simpatico con te. Dai, sto scherzando ovviamente. Allora, adesso te stavo per dire come saprai, in realtà no, faremo qualche domanda, una chiacchierata molto, molto easy, da classiche domande sul lavoro, poi vita privata, cercheremo di toccare un po' tutti gli aspetti e alla fine ti chiederemo un regalo, quindi un qualcosa che ti senti di condividere con noi, così.
Proverò a mentire.
Va bene, sei già nel mood giusto. Allora, partiamo dai basic, quindi cosa fai in MMN e da quanto tempo sei in azienda?
Allora, questa è una domanda che mi fanno tutti in azienda, visto che spesso la gente mi dice
sì, ma tu... cosa fai?
No, il cosa faccio? Il quanto tempo non interessa molto. Il quanto tempo sono circa 6 anni.
Ok.
Diciamo che genericamente il ruolo è quello del business developer, dove all'inizio era più spostato su temi di digital transformation e nell'ultimo periodo è spostato più sui temi legati alla parte servizi e in supporto a Matteo Bertani per tutta la parte dell'adozione dei Mac all'interno del mondo delle aziende. Quindi questo molto molto velocemente, poi bisognerebbe scendere forse un po' nel dettaglio, ma diventa forse lungo e complicato.
Ok, beh, ci sta però anche il dubbio, perché per dirti, io ti avevo conosciuto appunto che trattavi Cisco prevalentemente.
Sì, e poi
cambiati diverse verticalità.
Sì, c'è ancora la responsabilità sul brand Cisco, sia sulla parte di collaboration, networking e security.
Ok. Vedi, giustamente vanno approfonditi tutti gli aspetti. Ma prima di venire in Magnetic Media, che cosa hai fatto e che cosa ti ha portato qua?
Allora, prima di Magnetic Media, diciamo che sono una persona che arriva dal mondo delle telco. Ho sempre lavorato sulla parte prodotti e servizi a valore aggiunto. Telco vuol dire che ho lavorato in TIM, ho lavorato in Fastweb, ho lavorato in H3G, sempre sulla parte, appunto, come dicevo prima, servizi, passando dalle strutture tecniche alle strutture di prevendita e al marketing, per cui in qualche modo ho avuto modo di vedere un po' tutto. Poi sono uscito dalle telco, ho avuto un'esperienza mettendo in piedi una struttura mia personale che in qualche modo faceva quello che oggi fa Emanuele qui in Magnetic Media, per cui una struttura dedicata allo sviluppo di applicazioni. Okay. Quando il mondo delle applicazioni è arrivato sugli smartphone. E poi sono tornato all'interno del mondo delle aziende, sempre un po' con un ruolo molto simile a quello che faccio qui in Magnetic Media. Cosa mi ha portato in Magnetic Media? La passione per Apple, nel senso che a un certo punto mi sono guardato in giro, non ero più totalmente soddisfatto e contento di quello che facevo nell'azienda precedente a Magnetic Media, e ho bussato alla porta di Magnetic Media dicendo, insomma, io sono qua, so fare queste cose e mi metto a disposizione.
Mi piacciono i Mac,
ho la passione, eccetera, e per cui è iniziata l'avventura.
Oh, fantastico. Ma il percorso di studi invece?
Percorso di studi, beh, io sono...
Te lo chiedo perché in diversi incontri abbiamo visto come percorso di studi in realtà non c'entrava poi niente con il lavoro, con il ruolo attuale, da chi ha fatto un percorso prettamente umanistico piuttosto che...
Allora, il percorso di studi in realtà parte nel mondo giusto, poi devia e finisce male, nel senso che...
Si arena nei peggiori bar di Caracas.
Esatto, io, come si suol dire, nasco informatico, per cui sono un perito informatico. Finita le scuole superiori ho cominciato a fare l'università in quello che una volta era scienza dell'informazione, per cui sempre informatica.
Okay.
In realtà contemporaneamente ho cominciato a lavorare e ho avuto un momento di stallo nel quale ero tentato di mollare scienze di informazione per fare antropologia.
Ok.
Perché volevo fare lo studio antropologico degli strumenti musicali.
Ok.
Però questa cosa qua in qualche modo comunque non è andata avanti, anche perché antropologia sarebbe stata una specializzazione a valle di lettere, per cui avrei dovuto completamente rimettere in discussione tutto, una cosa o un'altra. Nel frattempo il lavoro continuava a incalzare, per cui ho detto ciao università e ho mollato.
E quindi niente antropologo musicale, si chiama così?
Niente.
Ma c'è una figura professionale che...
No, non credo, no.
Semplicemente... E come nasce questa passione? Come... Allora, da dove è nata?
Nasce, e però qua poi rischiamo di spoilerare altre possibili eventuali domande. Allora, nasce dal fatto che la mia scelta da ragazzino era o l'informatica o la musica.
Una rockstar?
No, la musica, punto.
Okay.
L'informatica perché a, credo, 10 anni mio padre mi portò da Londra in una valigia nascosto uno Spectrum 48, uno di quelli che abbiamo anche qua nel museo, e da lì in qualche modo ho cominciato ad avvicinarmi al mondo dell'informatica. La musica perché è sempre stata dentro di me, io ho suonato batteria per un sacco di anni e la batteria è uno strumento a percussioni e la musica, prima di arrivare a un momento melodico con corde, fiati, eccetera, eccetera, era percussione.
Certo.
Per cui da qua il tema antropologico, andare a scoprire le origini e le motivazioni che hanno portato poi gli esseri umani, le tribù, a utilizzare uno strumento di comunicazione come la percussione per comunicare appunto cose. Momenti positivi, momenti negativi, momenti di gioia, comunicazioni di guerra, piuttosto che di nascite, piuttosto che di...
Ok, e sei arrivato a una risposta o ti sei fermato prima?
No, mi sono fermato.
Ah, ok. Quindi rimane questo grande punto di domanda.
Rimane, assolutamente sì.
Aspetta, affascinante. Ma invece carriera musicale, hai avuto un gruppo, hai suonato, hai...
Carriera musicale, ho studiato... tanto, da circa, ho fatto circa un 15-16 anni di studio, mollandolo più o meno intorno ai 24-25 anni.
Okay.
Per cui vai a ritroso per farti calcoli.
Sì, sì, sì.
Diversi gruppi, diverse scuole, diverse selezioni interessanti, anche con la possibilità di partecipare a momenti con persone che poi hanno avuto successo. All'epoca Articolo 31, Paola e Chiara, adesso sono nomi allucinanti, però ho calcato certi palchi con loro.
Dai.
Loro sono andati avanti perché erano concentrati in quello, io invece contavo i beat, per cui ho lasciato stare.
Cioè, ma nel senso hai suonato con J-Ax?
Erano gli eventi erano gli stessi. Noi facevamo tipo gruppo di supporter, piuttosto che partecipare al concorso al quale poi dopo venivano fatte delle selezioni.
Okay.
E c'era chi passava la selezione, eccetera. La Paola Chiara di turno, piuttosto che l'Articolo 31 di turno, sono andati avanti e noi siamo rimasti con cerino in mano.
Ah, caspita. Beh, comunque è una bella soddisfazione.
Sì, 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 assolutamente.
Ma genere?
Rock. Se dovessimo fare un parallelismo storico... Esagero, cioè la butto alta, ma giusto per dare un'idea.
Dimmi Maneskin, ti do una testata.
Dammi una testata, allora. Nel
okay.
Senso che in un... Vabbè che se stiamo a parlare di... Parliamo di più di 30 anni fa, il panorama musicale italiano era molto più sul rock, pop, ma tutta roba suonata, poca roba campionata.
Sì.
Per
sì,
cui,
sì,
se io guardo il panorama musicale di oggi, quelli che teoricamente potrebbero essere in qualche modo il mio punto di riferimento oggi potrebbero essere i Maneskin.
Certo, ma invece all'epoca il tuo punto di riferimento, il vostro punto di riferimento?
Un sacco di rock e hard rock inglese, americano, Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Kiss.
E italiani? Marlene Kunz, immagino.
Italiani all'epoca? No, in realtà no, eravamo molto spostati. Se io dovessi oggi farti dei nomi del panorama rock interessante, all'epoca ti potrei dire in realtà Timuria.
Ah, certo.
Ti potrei dire Negrita.
Primi album però.
Assolutamente sì.
L'album quello di Tre Uomini e una Gamba, com'è che si chiamava?
Sì, no,
quello
è
fantastico, quello è
sì,
bellissimo.
Sì, sì, sì. Assolutamente.
Credo, adesso, sensazione mia, forse sia stato l'album come colonna sonora di un film, tutta produzione italiana, che abbia avuto più successo. Non mi viene in mente, magari sul palcoscenico internazionale è più comune.
Quello sul quale mi trovo d'accordo con te è il fatto che sia stato utilizzato un album intero per un film. Normalmente viene utilizzato il brano piuttosto che, cioè, di più gruppi o di più cantanti, brani diversi, o lo stesso ripetuto più volte all'interno dello stesso film. Il fatto che all'interno di un film venga utilizzato quasi un album intero soltanto di un artista, effettivamente è una roba un po'...
E di canzoni bellissime. Mi hanno detto che dal vivo non sono granché, però.
Ho avuto modo di vederli dal vivo in una tournée di qualche anno fa, in realtà era quasi una tournée unplugged, per cui loro molto, molto sottotono, e non per fare il nome di un altro gruppo.
Che era più retto, però.
E molto sottotono, bravissimi, però poca energia.
Ma restando in ambito delle passioni, abbiamo visto che nel tuo ufficio c'è la tua ultima creazione Lego. È una passione anche questa?
Allora, sì, è una passione che in realtà ho da piccolo, ma che, immagino come sappiate, è abbastanza costosa. Per cui da piccolo ovviamente non me la potevo permettere, e non sempre i miei genitori erano disposti a spendere così tanto per dei set. Sì, magari passione è un'affermazione un po' forte, però sì, nell'ultimo periodo diciamo che supplisce a tutta un'altra serie di passioni che ho avuto in passato, che oggi per una serie di motivi non faccio più, per cui è quella che da un punto di vista proprio tecnico operativo mi permette di portarla avanti, perché okay. Se ti parlo di bonsai, se ti parlo di musica, se ti parlo di altre cose, mi risulta più complicato stare dietro a certe cose in questo periodo della mia vita. Il Lego no, perché te lo metti a casa, te lo costruisci quando hai appunto il tempo, e poi dopo rimane lì.
Sì. Ma aspetta, bonsai non è passato inosservato, la teniamo lì, poi magari ci torniamo sull'argomento bonsai. No, però, e quali sono i set che preferisci della Lego? Tipo quelli Technics, che sono quelli più meccanici?
Dipende cosa intendi per te, Technics, però sì, assolutamente sì.
È proprio la linea Technics, dove devi fare l'auto piuttosto che la moto?
Sì, in realtà, nel senso che in realtà più che l'origine del set lato Lego, mi interessa il soggetto. Per cui recentemente ho preso uno shuttle, ma questo non vuol dire che tutto il mondo NASA mi piaccia.
Ok.
Ho preso delle cose, delle piante, tipo bonsai, piante
quelle
grasse, eccetera, eccetera. Però non tutte le piante mi piacciono. Ho, come hai visto in ufficio, la Ecto 1 dei Ghostbusters, ma fantastico. Non tutte le macchine.
Sì, ho capito, quella serie. Sì, dove c'è anche la Vespa, dove c'è anche il ritratto di John Lennon. Sembro sul pezzo,
Ti sei preparato ieri sera?
No, più che altro perché, vabbè, mio figlio è appassionato Lego.
Ok.
Mia suocera lavora in un negozio Lego.
Ottima informazione.
Ok. Il titolare del negozio Lego è un carissimo amico di famiglia.
Ok.
Che ha iniziato con le prime esposizioni Lego a Cremona, poi si è creata Cremona Bricks, dal quale si è tirato fuori per gli attrivi interni. Uno dei miei testimoni di nozze invece sta continuando a fare le esposizioni, quindi fanno costruzioni, fanno tutto l'anno a costruire questi set giganti, quindi io vivo in un mondo Lego, ma costantemente, quasi quotidianamente affronto l'argomento Lego, e credo che non ci sia una cosa che più mi annoia come mettermi lì a mettere i mattoncini. Da piccolo mi piaceva un sacco, adesso lo faccio con un sorriso tiratissimo, perché certo. A mio figlio devo costruire il mega robot dei Ninjago, e allora mia moglie sparisce e allora tocca a me aiutarlo, anche se lui è bravissimo e fa da solo, però
è un momento bello,
quindi sono, li conosco un po' per quelli, e quelli, mi viene da dire, di pop art, sono molto belli.
Sì, assolutamente, ce ne sono alcuni per di più che dove nel set tu puoi, non sei obbligato a fare una cosa sola, puoi cambiare. Adesso me ne viene uno facile, che è quello del...
Il treno.
Degli stemmi, no, mi viene in mente quello degli stemmi di Harry Potter.
Ah, sì?
All'interno di una confezione tu puoi cambiare quale stemma fare, no? Per cui oggi fai Grifondoro e il giorno dopo ti rompi le scatole, lo smonti e ne fai un altro.
Sì.
Questa cosa.
No, invece conosco i tre in uno, perché con i stessi pezzi fai tre robottini differenti.
O anche quello. Recentemente... Poi ti lascio andare avanti, mi hanno regalato la DeLorean.
Bella!
Che ancora non ho cominciato a fare, e tu la DeLorean la puoi fare nei tre modi diversi dei tre film. per cui...
No, io mi fermo a robottino. Già mi rompo le scatole a fare i 3 robottini diversi con 10 pezzi, più o meno qualcosa del genere. Però, beh, comunque se vuoi Cremona Bricks è un appuntamento alla Fiera di Cremona molto interessante. Non so se l'hanno fatto un paio di mesi fa, ma un paio di appuntamenti all'anno... Mi fanno, se vuoi fare un salto a Cremona, sì sì, ti porto da mia suocera. Però tornando un attimo anche al discorso più da rockstar, dai, più da musicista, non si direbbe magari a conoscerti di primo acchito, ma come spesso succede in questi casi, in realtà tu hai diversi tatuaggi. Anche sì. Qua è corretto parlare di passione o ti piacciono? Te ne sei pentito? Come
no,
può succedere?
No. Okay. Allora, sì, è corretto parlare di passione, lo sento più collegato al tema antropologico e al tema della batteria più che a un tema di rockstar inteso come...
Lasciamelo dire
male. No, okay. ma ci sta, per carità, ci sta. Io credo abbastanza nel tatuaggio come filosofia, come approccio a tutta una serie di argomenti. Non sono molto per il tatuaggio esclusivamente estetico, ciò detto non vuol dire che chi se lo fa solo per estetica non, ok? È un momento di transizione, è il prendere coscienza in modo molto forte di qualcosa, di un momento della tua vita, una scelta, una cosa che ti succede, un momento che tu consciamente decidi di volere in qualche modo lasciare su te stesso. Tornando al discorso del tribale, perché di fatto i miei tatuaggi sono quasi esclusivamente tribali, è sempre legato al tema antropologico ed è il richiamo atavico di quello che l'uomo in origine decideva di fare sul suo corpo. Una cosa che io non faccio, ma per altri motivi, è tutta la parte di modifica corporea, per cui tutto quello che viene chiamato mondo piercing, piuttosto che le scarificazioni, piuttosto che...
Ah, ok, sì.
Non mi interessano, ma il contesto è lo stesso, no? C'erano delle tribù Maori, banalmente, che sono famose per tanti motivi, dove facevano dei tatuaggi
anche
sulla
per
faccia.
L'acca.
Assolutamente, che non ce lo mettiamo a cantare e a ballare qua in questo momento. Loro sono un esempio abbastanza famoso di quello che sto provando a spiegare, perché è arrivato al giorno d'oggi, perché loro ci credono veramente tanto, ma come loro ci sono gli indiani d'America, ci sono gli indiani dell'India, ci sono i giapponesi, ci sono i cinesi, ci sono un sacco di culture al mondo che hanno basato parte della comunicazione sul tatuaggio. A me piace quello, mi attira quello, ho studiato tra virgolette, quello. Okay? Per cui se tu vieni da me e mi dici voglio farmi, anzi c'è qua Jessica, e se Jessica dice voglio farmi un Hello Kitty sulla spalla, va bene, perfetto, per carità falla, però non è il mio modo di vedere il tatuaggio. Il tatuaggio è un passaggio importante. Il tatuaggio è tribale, il tatuaggio ti segna dentro, non ti segna solo fuori. Piccola stupidata. Tante persone quando mi vedono i tatuaggi dicono ma fa male. Sì, fa male.
Terribilmente. Ah, non aggiungere.
No, dipende.
Dipende dai posti, certo.
Io se fa male non lo voglio fare, mi faccio mettere la crema anestetizzante. No. Cioè tu se ti fai il tatuaggio e il tatuaggio fa male, tu devi sentire il male. Perché devi essere conscio e cosciente di quello che stai facendo.
Alla faccia del tatuaggio col significato. Che poi non vuol dire che Hello Kitty non abbia un significato. Mi è sembrato un po' certo. Sessista come...
Ho fatto un esempio.
Sto scherzando ovviamente. Quanti ne hai? Però non mi hai detto questo.
Urca, adesso non c'è tempo di contarli.
Pari o dispari?
Più di 10, boh, non lo so.
Sai che si dice sempre che bisogna farli di dispari.
Non me ne può fregare di meno di questa cosa qua. No, son più di 10, però non mi ricordo qua. Dovrei contarli.
Ok, no, non ti spogliare. Va bene così. Ok, altri hobby, passioni, quindi libri, lettura?
No, non sono molto per la lettura, mi piacciono molto certi libri di fotografia,
okay.
O fotografie.
Anche ti volevo regalare Totem e Tabù di Freud, che ti vedeva abbastanza centrato, ma evidentemente
no. No, audiolibro, lo gradisco di più, perfetto. Ma no, ripeto, questo momento è un momento un po' particolare della mia vita, per cui purtroppo certe passioni le ho dovute un po' lasciar lì. Però in passato, come ti ho detto, c'è stato il mondo del bonsai, c'è stato il momento degli acquari di Barriera Corallina, c'è stato il momento della
bravo,
musica.
Me ne ero dimenticato, bonsai.
Ah, okay.
Perché?
Non perché? Si ricollega sempre tutto là. Allora, c'è stato un momento della mia vita che ancora c'è dentro di me, ma in questo periodo è poco espresso, dove mi sono avvicinato parecchio a quella che era la filosofia zen.
Ok.
E ho trovato tra le varie pratiche che il bonsai si avvicinasse molto a quelli che sono in qualche modo i punti di riferimento dello zen, zen inteso zen che arriva poi dal Giappone, perché sono vari tipi di, in qualche modo, il tipo di zen.
C'è lo zen zero.
C'è lo zen zero, esatto. Posso andare? Posso andare via adesso?
Scusa, oggi va
così. Avere di fronte una pianta. Allora, il tema è questo, molto semplicemente. Poi, bonsai vuol dire albero invaso. E originariamente arriva dal fatto che c'erano delle tribù giapponesi che portavano nei vasi durante i loro viaggi quelle che erano le piante officinali, cioè le piante, le erbe mediche, ok? Poi hanno cominciato a diventare più stabili queste tribù, perché non avevano più la necessità di spostarsi, e hanno fatto diventare questi vasi un attimino più grandi. La cultura cinese li ha presi e li ha fatti diventare dei vasi enormi, cioè tu puoi andare in alcuni posti cinesi, tu vedi un bonsai, ma realmente stiamo parlando di una pianta di magari 10-15 metri all'interno di un vaso. I giapponesi sono rimasti sulle dimensioni più piccole, e tu hai modo di curare questa pianta che nel migliore dei modi, dei momenti, scusate, è una pianta che ti fa vivere le stagioni. Per cui tu vivi il momento in cui perde le foglie, vivi il momento in cui fa nascere i fiori, i frutti, rimette le foglie, ed è un ciclo continuo. Ed è la vita, è il ciclo della vita, per cui stare dietro a questa cosa, accudirla, prendersene cura, comprendere perché la pianta si comporta in un certo modo in funzione di quello che tu fai alla pianta, perché non dimentichiamoci che comunque il bonsai va accudito obbligatoriamente, no? Sia sulla certo. parte della chioma che sulla parte del vaso. E prendersi cura di una pianta in questo modo è un po' rendere ulteriormente tangibile il prendersi cura di se stessi, o comunque delle persone care, figli, compagne, compagni, eccetera, eccetera. Non so se sono riuscito.
Ma
cioè,
sì,
non
sì,
è
sì.
facilissimo in poco tempo provare a incasellare la.
No, sei riuscito a spiegare, cioè nel senso che io sono una bestia, io sono riuscito a far morire una pianta di peperoncino, quindi l'idea
sì,
di mettermi
dire,
lì.
Attenzione, non vuol
perché
dire
l'ho preso l'ego il bonsai per quello.
Non vuol dire che decidere di mettersi a fare bonsai vuol dire che avere il pollice verde.
No,
o
sì.
No.
Un po' di pazienza per.
La pazienza non è il pollice verde. La pazienza è volersi dedicare a fare quella cosa. Poi dopo non è detto che il risultato arrivi.
Sì?
Sì.
Perché magari tu ci dedichi tempo e poi il bonsai.
È perché ci sono un sacco di fattori, è comunque una pianta, è un essere vivo.
Sì, ma non per incurie, cioè per altri motivi.
Magari per troppe cure.
Per troppe.
E se ci pensi bene, è una bella metafora anche della vita.
Ah, certo. Mamma mia. Beh, però restando in tema zenzero,
sì.
Visto che.
Sotto Natale.
Esatto. Visto che siamo sotto le feste, hai in previsione qualche viaggetto, settimana bianca?
No,
ti piace viaggiare?
No, sì, mi piace viaggiare. Okay. No, non ho in programma nulla. Non so, come forse molti sanno, io ho due figlie che vivono a Bologna, per cui andrò da loro. Passerò un po' di tempo con loro, però non ci sono in programma viaggio.
Ok. Viaggio più bello che hai fatto?
Urca, più bello che ho fatto? Non voglio dire cose scontate, ritengo che ogni viaggio sia bello perché ti lascia tanto, ok? Mi viene da dire non il più bello, ma il più fresco, il più recente, che è quello che ho fatto a ottobre e sono andato a New York.
No, bello.
Per cui sì, erano 25 anni che non andavo a New York, per cui sono tornato, era tanto che volevo andare, è stato molto 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 bello.
Mi piacerebbe tanto andarci, ma non ci sono mai andato.
Te la consiglio.
Qual è il periodo più bello?
Credo che ottobre sia un ottimo periodo, perché soprattutto per quanto riguarda la temperatura. Durante il giorno si stava in giro anche in maglietta, maniche corte, alla sera magari in giacchettina e felpa. Comincia a vedere i colori dell'autunno,
okay.
Però credo che sia un buon periodo, anche perché se ci vai d'estate è più caldo che da noi, se ci vai d'inverno è più freddo che da noi, per cui...
Le famose mezze stagioni.
Non esistono più.
però possiamo sfruttare in parte.
Secondo me ottobre è un buon periodo.
Ok, e invece il viaggio che vorresti fare?
Il viaggio che vorrei fare, che mi rimane nel cuore perché per una serie di motivi avevo programmato e non sono riuscito a farlo, è Giappone. Giappone.
La caccia di bonsai.
No, detto che in Giappone ci sono dei vivai dedicati ai bonsai, dove persone nobili o comunque facoltose mettono le loro piante e le lasciano accudire a dei maestri bonsai e lo fanno come investimento. Oggi compro un bonsai da Sparo, 1 milione, lo lascio lì 15 anni, se tutto va bene, perché devono chiaramente riuscire a farlo vivere, tra 15 anni quel bonsai magari vale 2, 2 e mezzo.
2 milioni e mezzo?
Sì, adesso ti ho detto delle cifre per buttare lì. Beh, no, aspetta, ci sono... No, ci sono anche delle piante che possono arrivare a quelle cifre, in generale. Adesso ti ho detto quelle cifre...
Però mi perde tutto il senso dello zen, dell'equilibrio, della...
Certo, ma infatti, allora, è un tema di investimento quello, punto. Poi dopo se tu te lo vuoi curare e ti assumi la responsabilità di portarti a casa una pianta che vale quello e te la vuoi gestire tu, ti devi fare. Però c'è anche chi fa delle scelte di investimento per cui, sì certo, perde la parte filosofica, assolutamente, però c'è anche quello.
Vabbè. Non mi hai convinto del tutto alla fine, con il bonsai. Va bene, siamo arrivati alla fine, quindi è arrivato il momento del regalo, quindi quello che ti contraddistingue, che ti senti di voler condividere con noi, che può essere appunto una tipologia particolare di bonsai, un tatuaggio, un viaggio, una ricetta, un libro, qualsiasi cosa.
Allora, non sono sicuro di aver capito il senso di questa cosa, però ti dico... un bonsai, ti dico l'acero de shoyu, che è un acero de shoyu, okay. Che è un acero giapponese, il famoso acero rosso,
sì.
Ok, perché è l'unica cosa che mi viene da dire in questo momento, perché dal mio punto di vista è bellissimo, non soltanto per il tipo di pianta, ma anche appunto per quello che può rappresentare nello trascorrere delle stagioni.
Ok, acero de shoyu.
Sì, ti avrei potuto dire anche il ciliegio, che è un po' più classico, però no, l'acero.
Ti sto immaginando vestito come i nobili di un tempo, sai, con i capelli, sì. Con...
No comment. No, tatuaggio, ti dico uno degli ultimi tatuaggi che ho fatto, che è l'Enso, che anche questa arriva dal Giappone, ed è una rappresentazione zen appunto del ciclo della vita. L'avrete sicuramente visto, è rappresentato da una pennellata tonda. Uh-huh. I monaci trasconono la loro vita a fare questo cerchio, ovviamente non 24 su 24, e teoricamente quello che dice la filosofia è che nel momento in cui loro riescono con un gesto solo a fare un cerchio perfetto, senza sbavature, con la vernice che è continua, eccetera, eccetera, hanno raggiunto il momento della completezza. Ok?
Certo, una vita a fare cerchi.
Quel tatuaggio io me lo sono fatto proprio perché rappresenta il fatto che c'è un percorso, che questo percorso è pieno di momenti belli, momenti brutti, di ostacoli, di crescite.
bellissimo. Grazie mille, grazie per aver condiviso con noi tutte queste cose. E che dire, ci sentiamo con gli altri, non con te visto che non ci ascolti, alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.
Ciao, grazie.
Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.